un passo molto classico stasera riguarda il seminatore. E stasera voglio considerare il seminatore dal punto di vista di curare il terreno che va seminato. Spesso ho letto questo passo con l'idea che il seminatore semina e il seme cade dovunque su terreni a caso, che tutti questi terreni si trovano in situazione, in condizioni diverse a caso. È come se non ci fosse niente che il seminatore poteva fare per curare quel terreno, ma in realtà sappiamo bene che è vero che i terreni sono tutti diversi, ma che un terreno è di poco qualità e rende meno non vuol dire che chi semina non può fare niente per migliorare quella terra. E io voglio considerare questo passo un po' da questo punto di vista stasera, il seminatore che prende cura del terreno. Leggiamo Matteo capitolo 13, leggeremo fino a versetto 23, c'è una piccola parte qui fra versetto 9 a versetto 18 che sembra un po' fuori il contesto che noi prendiamo stasera, ma lo leggiamo comunque perché c'è da dire riguardo quei versetti. Leggiamo Matteo capitolo 13 versetto 1 a versetto 23. Ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare. I grandi folli si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e uccelli vennero e le mangiarono. E un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu riarsa, e dato che non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. E Gesù a questo punto dice: chi ha orecchi da udire, oda. Poi inizia a spiegare perché parla, usa parabole, perché a volte sembra che Gesù potrebbe aver detto con parole più chiare certe cose, ma se ci pensa un attimo, in realtà le parabole sono anche già chiare. In realtà tante della Bibbia, la maggior parte della Bibbia, la maggior parte di quello che viene scritto nella parola di Dio sono cose chiare. E chi non capisce di norma è perché non desidera capire, o forse ha già capito certe cose e quando vede che la Bibbia lo predica in modo altro dal quale l'ha già capito, quella persona non accetta e rimane confuso, diciamo, fra virgolette confuso fra le cose della Bibbia. Quando la gente mi dice: ma la Bibbia è difficile comprendere, io non ci credo più di tanto. Io credo che chi non comprende la Bibbia, la maggior parte, io so ci sono cose difficili nella Bibbia, però io sto parlando della maggior parte delle cose scritte nella Bibbia, sono cose semplici, facile da capire. Chi non li capisce è perché in realtà non vuole capire quelle cose. E di Gesù Cristo ora spiega perché parla in parabole. Detto con parole semplici, lui voleva che chi ascoltava doveva prestare attenzione e cercare di comprendere quelle cose. E alla fine chi voleva comprendere, comprendeva. E chi non voleva comprendere, non comprendeva. E la parabola funzionava per questo. Gesù dice: chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatosi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non comprendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono, perché in verità vi dico che molti profeti e giusti desideranno vedere le cose che voi vedete e non li vedrò e non li vedrò, e udire le cose che voi udite e non li udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Ora Gesù Cristo dà la spiegazione alla parabola, quello che non era chiara ora Gesù Cristo lo rende proprio chiaro, parla con termine, lo interpreta, dà l'interpretazione della parabola, anche se senza questi versetti ora si potrebbe intendere quello che significava Gesù Cristo, quello che Gesù Cristo voleva insegnare anche senza questo, ma con questo leva ogni dubbio e Gesù Cristo dà la spiegazione precisa della parabola e dice: quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. E quel che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno. Preghiamo. Padre Celeste, chiedo la tua mano sullo studio stasera della Bibbia, che il tuo Spirito Santo ci aiuterà a capire proprio quello che dovremmo capire stasera, che tutte le parole che vengono dette saranno proprio dette e quelle che sono inutili non saranno dette, Padre. Io prego e chiedo la tua grazia, aiutaci Padre ad ascoltare con delle cuore, con dei menti aperti, Padre, per poi mettere in pratica le cose che impariamo qui stasera. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbiamo qui, e abbiamo già letto, però voglio chiarire, diciamo in termine breve, le figure che abbiamo. Abbiamo il seminatore, abbiamo il seme, abbiamo i diversi terreni, abbiamo dei uccelli, abbiamo persone lungo le strade, abbiamo terreno rocciosa e quelle pietre, abbiamo le spine e diverse cose, e voglio definire le diverse cose, anche se sono già stati definiti nella spiegazione di Gesù Cristo della parabola. Il seme è la parola di Dio. Spesso precisiamo e diciamo è il Vangelo che viene predicato, è il Vangelo. Si potrebbe applicare il seme alla parola di Dio intera, a tutta la parola, a qualsiasi cosa che viene insegnato dalla parola di Dio, potrebbe essere quello. Il seminatore è chi predica la parola di Dio. L'evangelista, il pastore, insegnante della Bibbia, che insegna e predica qualsiasi cosa, non solo il Vangelo, ma su qualsiasi cosa dalla Bibbia. I terreni diversi che abbiamo qui rappresentano le diversi tipi di persone che odono la parola, e ci sono quattro tipi di terreni nella parabola. Lungo la strada, c'è quel terreno lungo la strada, c'è terreno rocciosi, c'è terreno che, in cui si trovano le spine, e c'è buona terra. Sono i diversi tipi di terreni che sono considerati in questa parabola. Ci sono dei uccelli. Gli uccelli sono il maligno, cioè il diavolo o Satana. Ci sono le persone lungo la strada, e queste sono persone che sentono parlato, predicato la parola di Dio e non riescono a comprenderlo. Cioè, cade lì, ma non lo capiscono, non prende per niente il seme. Se questo è il Vangelo, sappiamo sicuramente che sono persone che non hanno accettato il Vangelo. I prossimi due terreni che non vanno bene prima di arrivare alla buona terra sono terreni in cui il seme viene ricevuto, sia nel terreno roccioso che nel terreno con le spine. Il seme prende, cioè la parola viene compresa, chi l'ha sentito l'ha compresa, e non solo, l'ha anche ricevuto e prende, però poi non porta mai frutto. Questo è perché in quello roccioso, in quel terreno roccioso, quelle pietre sarebbero delle tribolazioni o le persecuzioni che vengono nella vita, problemi che vengono nella vita di una persona, che poi per mezzo di questi problemi quel frutto che dovrebbe venire non viene mai. Quella pianta che dovrebbe crescere da quel seme, il radice ha iniziato poi giusto nella superficie e poi sparisce in mezzo ai problemi che hanno queste persone nella vita. Poi c'è la terra che è piena di spine, e similmente qui il seme prende, però ad un certo punto viene soffocato dalle spine, che sono, per definirli, le sollecitudini del mondo, l'inganno del mondo e le ricchezze del mondo, cioè il mondo. Il mondo, perché la gente si trova in mezzo ad un mondo pieno di inganni, pieno di cose che sono tentazione, che non vanno più dietro a portare frutto nella vita cristiana, e quel frutto che dovrebbe essere viene soffocato dalle cose del mondo e non portano mai frutto. Poi ovviamente abbiamo l'ultimo terreno, che è la buona terra, e quello è la persona, il cuore della persona che prende bene il seme. Il seme non solo prende, ma continua a crescere fino al punto di portare frutto. E questa sarebbe una persona che accetta la parola e poi porta, potremmo dire, i frutti dello Spirito. C'è evidenza nella vita di questa persona che ha accettato la parola, ha accettato il Vangelo, e non solo, ma con tutto questo seme c'è crescita anche nell'evangelismo, cioè con questo seme che cresce, con questo frutto che cresce, si continua a spargere la parola ed evangelizzare ancora più. Questo è la buona terra. Allora, spesso nella mia vita, leggendo questa parabola, io l'ho visto come una situazione in cui il seminatore era senza responsabilità riguardo il terreno dove seminava, che lui aveva una responsabilità in questa parabola di seminare, poi il seme capitava dove capitava. A volte il seme cadeva su terra dove la terra non era pronta a ricevere niente lungo la strada, rimanendo lì il seme sulla superficie, venivano i uccellini e lo mangiavano, ma non colpa del seminatore. Poi qualche seme cadeva in un terreno pieno di sassi, pietre, ma non per colpa del seminatore. Lui ha fatto la sua parte, ha seminato il terreno, però purtroppo quel terreno era poco buono. E poi ugualmente arriva ad un terreno pieno di spine, che c'è erbaccia e altra roba, e fa il suo dovere e semina. Poi con poco successo, perché non era la sua responsabilità dove cadeva il seme, il suo responsabilità era di seminare, e poi avrebbe avuto anche la fortuna di aver seminato su terreno buono, dove il seme prendeva per bene e portava frutto. Ma noi sappiamo, e noi viviamo in una comunità agricola, noi siamo anche qui diverse persone che capiscono bene il terreno, la responsabilità di chi semina, del terreno, come va curato, e noi sappiamo bene che chi sparge il seme ha una responsabilità di capire il terreno dove semina e come quel terreno va curato. E io voglio considerare questa parabola stasera da questo punto di vista, che noi come seminatori del Vangelo, seminatori della parola, abbiamo una responsabilità anche non solo di seminare il seme, predicare e insegnare la parola, ma anche curare la terra dove seminiamo, perché ogni terreno è diverso, ogni terreno va capito per com'è e ogni terreno va lavorato in modo diverso. Non è detto che un terreno dove ci sono sassi non si può seminare, è solo che tu devi passare per quel campo e levare i sassi. Io ho dei campi, ho un campo a casa mia che negli anni 60 e 70 lo usavano come posto dove buttavano il calcinaci. Quando ho preso quel terreno, ho passato tante ore in quel campo a levare quei sassi. Perché? Perché io non posso dire: ah, peccato, qui ci sono tanti sassi, io butterò il seme, però mica posso fare qualcosa. No, io posso fare qualcosa per rendere quel terreno fruttuoso. Ci sono terreni che, per esempio, io ho un campo di erba medica, il mio terreno, se non ha acqua sufficiente, non porta l'erba medica. L'erba medica non viene, magari il primo taglio che è venuto con la pioggia della primavera viene, però quando poi smette di piovere, quel campo non rende più, perché il terreno è un terreno che richiede acqua, e se non ha quell'acqua, quel seme non nasce. Mentre altri terreni, anche vicino a casa mia, che sono più sabbiosi, che mantengono meglio l'acqua, con la stessa pioggia, quel campo lì porta anche un secondo taglio. Io, se voglio un secondo taglio di erba medica nel mio campo, devo annaffiarlo, io devo prendere cura. Non posso dire: ah, peccato, questo non porta un secondo taglio perché è un terreno che non lo fa se non va annaffiato. No, io devo prendere cura di quel terreno e annaffiarlo. Quando vediamo le spine, noi abbiamo un obbligo come seminatore di levare quelle spine. Voglio indicare qui che in questi due terreni brutti, pieno di sassi e quello pieno di spine, in tutte e due la parola viene ricevuta. Questa è gente che ha ricevuta, accettato, anche con gioia. Se guardiamo il versetto 20, quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Cioè, vede il seme, sente, ode la parola di Dio, a lui piace quello che ha sentito e lo riceve con gioia. Ma lui ha nella sua vita dei problemi grossi, ha una vita piena di sassi. Noi come predicatore del Vangelo e della parola di Dio, predicandolo ad una persona del genere che lo riceve con gioia, ma poi ha la vita piena di problemi, che facciamo? Diciamo, ah, peccato, lui ha ricevuto con gioia la parola, però ha tanti problemi nella vita, non avrà mai successo lui nella sua vita cristiana, non avrà mai successo con quel seme che è stato seminato lì perché lui ha la vita piena di problemi. E noi laviamo le mani e diciamo no, purtroppo peccato è successo così per lui. Poi passiamo da un'altra persona che è pieno delle cose di questo mondo, cioè le spine. E noi diciamo, ah, seminiamo qui. Ah, guarda, lui ha preso, guarda, versetto 22, quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, lui riceve. Ode la parola e lo riceve. Non è che lui dice no, rigetto. No, 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 riceve. È solo che è pieno di problemi, pieno di cose di questo mondo. Cosa diciamo in quel caso? Diciamo, ah, peccato, quella persona ha sentito la parola, l'ha anche ricevuta, ma non porterà mai frutto perché è pieno delle cose di questo mondo, mi dispiace per lui. E andiamo a cercare soltanto la gente che, diciamo, rappresentano quella buona terra, che porteranno frutto. E quando abbiamo seminato, parlato del Vangelo, di questa persona lo riceve, diciamo, ah, bene, gloria a Dio, questo porterà frutto, perché lui non ha problemi nella vita, e lui non ha il mondo nella sua vita, e lui avrà successo, come se non avessimo noi qualche responsabilità. Io credo che noi abbiamo una responsabilità per quanto riguarda il terreno in cui noi seminiamo la parola. E io voglio considerare il nostro approccio stasera nel evangelizzare e predicare la parola. Certo, a volte spargiamo il Vangelo, seminiamo il Vangelo in terreni che noi non conosciamo chi lo riceve o come lo riceveranno. Quando andiamo per esempio nel mercato a distribuire dei volantini, è una cosa fatta un po' in modo largo, generico, non sappiamo come sarà ricevuto, chi lo prende, come lo prendono. Ma soprattutto stasera voglio considerare il nostro approccio con le persone al quale predichiamo il Vangelo, la parola nella Chiesa, nelle nostre proprie famiglie, dove noi abbiamo la possibilità di curare anche quel terreno dove poi seminiamo il seme della parola, il seme del Vangelo. Io credo che noi possiamo curare il terreno. Io ho dei figli, io vorrei che quando io predico la parola a loro, che quella parola cade su un cuore che è terra buona. Se esistono, se quel cuore non è pronto a ricevere ancora la parola, non pronto, non capace di comprenderlo, cosa posso fare? Se ci sono problemi in quella vita, cosa posso fare io? Se c'è troppo del mondo in quella vita, io cosa posso fare per accettarmi che quella parola che io predico cade su terreno buono? Io credo che io ho una responsabilità in questo, e che noi come una chiesa abbiamo una responsabilità di curare il terreno dove predichiamo poi la parola, in modo particolare quando possiamo. E direi questo, che abbiamo da estirpare. Ho iniziato giusto per questo studio ad usare questo verbo estirpare, e se sbaglio un po' nell'usare questo verbo vi chiedo scusa, non l'ho mai usato. Ho iniziato solo su questo studio ad usare la parola esterpire, estirpare, non posso nemmeno leggerlo correttamente, va bene, forse non lo dico, togliere le erbacce, diciamo. Ma noi abbiamo nel terreno dove noi lavoriamo un obbligo, io credo, di estirpare. È un lavoro. Noi non abbiamo soltanto la responsabilità di prendere il seme e buttarlo lì fuori, e dove cade, cade, e dove prende, prende. No, abbiamo più da fare, dobbiamo coltivare, dobbiamo estirpare la terra dove noi lavoriamo. Consideriamo la prima situazione qui, cioè della terra lungo la strada. Versetto 19 dice questo: quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Qui è importante la parola comprendere. Qui il seme cade, la parola cade su un cuore, su orecchi, che non riescono ancora a comprendere quello che gli è stato detto. Noi abbiamo persone in questa chiesa ora che stanno ascoltando cose che non riescono a comprendere. Però la parola gettata lì su questa terra, il seme buttato su questo terreno che non è pronto, non è stato arato, non è stato diciamo, non sono passati con morgano, niente, terra liscio, non, dove il seme non entra perché non è pronto ancora. Ma se lasci lì quel seme, nel processo della natura, se avete mai visto seme che cade per terra e non viene mai un uccellino o qualche altra cosa a levarlo, sai che ad un certo punto parte quel seme, anche se non è stato messo giustamente nella terra e tutto. Ad un certo punto, se quel seme non viene rubato, se non viene niente a levare quel seme da quel terreno, anche se non è stato inserito nella terra in modo corretto, fra virgolette, quel seme prende. Io l'ho visto succedere. Ho visto, io ho dei secchi, dei bidoni, dove tengo mangime per i miei cavalli. Ho visto a volte è successo che svuotandolo rimane qualcosa lì in basso. Se prende, io sto parlando di seme in plastica, che prende un po' di umidità e parte. Il seme parte, è stato fatto apposta per partire, e parte se non viene rubato. Ci sono tante persone in questo mondo, noi abbiamo persone in questa chiesa, io sto parlando di bambini piccoli, che ascoltano cose ogni domenica, nella scuola domenicale, quando predica il pastore, durante il culto del giovedì, che ascoltano cose, parole che ancora non riescono a comprendere. Anche non solo bambini, persone adulte che magari sentono cose per la prima volta nella loro vita, che non hanno senso quelle cose per loro inizialmente, ma quel seme è lì. E se quel seme rimane lì, magari parte. Un giorno partirà quel seme. Un giorno quel seme inizierà a fiorire anche su un terreno che magari una volta non comprendeva quello che ascoltava, ma poi un giorno inizierà a comprendere se quel seme rimane. C'è un problema però, c'è il diavolo in giro, c'è il diavolo in giro che vuole consumare, anche lui sta cercando di, lo guardo, estirpare. Anche il diavolo sta lavorando il terreno, e dovunque lui vede un po' di seme che non è andato subito dentro la terra, dove lui può ancora prenderlo e mangiarlo e levarlo in qualche modo, lui lo leva, è come un aspirapolvere, e lui sta andando in giro cercando di levare ogni po' di seme buona che trova su un terreno dove è rimasto lì sulla superficie, perché non riesce ancora a prenderlo. E lui fa del tutto per levare quel seme, in modo che non prende mai radice nel cuore di quella persona che l'ha sentito ma ancora non capace a comprenderlo. Ma se riusciamo a levare il diavolo, il maligno, dall'ambiente, magari quel seme rimane lì. Lui non lo consuma, lui non riesce ad estirpare questo seme, e rimane lì e parte in quel cuore che una volta non comprendeva, se non riusciamo a tenere lontano il maligno, quell'uccellino, sai che esistono metodi per fare questa cosa? È un problema comune. Se hai mai visto un contadino che semina un campo, tu noterai che dietro a lui ci sono sempre un bel gruppo di uccellini che stanno lì a mangiare il seme. Mentre lui lo semina, loro lo mangiano e mangeranno da tutto. Intorno a casa mia ci sono dei campi dove hanno messo una bombola di gas attaccata ad una cosa che ogni tanto esplode, è come un grande fucile che esplode ogni tanto, fa rumore, per far scappare uccellini che vogliono mangiare il frutto che viene in quel campo. Ci sono metodi per far scappare quel maligno che vuole estirpare quel seme da quella terra che ancora non lo può comprendere. E voglio dirvi questo, che Satana sta operando, Satana è in giro, lui è in giro cercando il cuore dove il seme è caduto, ma ancora non riuscendo a comprendere quella parola, quel seme rimane lì finché un giorno quella terra non lo può ricevere, finché un giorno quel seme non può fiorire un po', e se riesce lui lo toglierà, che non riesce quel seme a fiorire nel cuore di quello che ancora non l'ha compreso. E noi abbiamo un obbligo come predicatore della parola di predicare contro il diavolo, di predicare contro le insidie del diavolo, perché lui cercherà di ingannare in ogni modo possibile per levare quella parola, come ha fatto con Eva nel giardino. Cosa ha fatto Satana su quel cuore innocente che forse non riusciva il cuore di Eva a comprendere tutto? Era un essere innocente. E entra il diavolo e mette dubbio riguardo la parola che gli era stata seminata nel suo cuore da Dio. Dio aveva parlato ad Eva. E Satana entra lì in lei e vuole consumare quel seme, mettendo in dubbio la parola di Dio che Dio aveva detto. Ha detto, ma morirete davvero? Fino ad oggi Satana vuole mettere in dubbio il riguardo del peccato fra la gente. La gente dice, ma siamo davvero peccatori? Certo che siamo peccatori. E se tu non permetti al diavolo di convincerti che non sei un peccatore, lo sai bene che sei un peccatore. Ma il diavolo con tante insidie vuole convincerci su ogni punto del Vangelo, che ogni punto in qualche modo non vale, che non siamo davvero peccatori, che non moriremo affatto per i nostri peccati, perché i nostri peccati non sono nemmeno tanto gravi, che la morte di Gesù Cristo sulla croce non era sufficiente per togliere il peccato del mondo, ci vuole qualche altra cosa. In ogni modo possibile Satana è sempre lì a prendere, portare via quel seme del Vangelo che viene predicato in qualsiasi modo in cui riesce a farlo. E noi abbiamo un obbligo di combattere Satana e non permettere a Satana a fare il suo lavoro nel cuore delle persone a cui noi predichiamo il Vangelo. E qui io sto parlando dei nostri bambini e di persone al quale noi vogliamo predicare il Vangelo, ma sappiamo che non sono proprio pronte. Noi sappiamo che magari non riescono a comprenderlo ancora, ma mettiamo quel seme lì e noi facciamo andare via, facciamo scappare in ogni modo possibile il diavolo dalla vita di quella persona. Tu pensi che il diavolo non vuole ingannare i bambini dove il seme è stato messo sulla superficie del loro cuore aspettando il momento che può fiorire? Certo che sta operando. Sta estirpando quel seme più di quanto noi stiamo estirpando lui dalle vite dei nostri figli. Noi dobbiamo predicare fortemente e con grande fervore contro le insidie del diavolo. Perché se noi non predichiamo contro il diavolo e lasciamo che lui fa opera sua fra la gente che noi, dove noi abbiamo seminato la parola, lui consuma consuma quel seme, lo leva in mille modi. Lui ha trucchi infiniti, come un aspirapolvere per levare quel seme, se noi permettiamo a Lui a fare l'opera sua fra la gente che noi vorremmo evangelizzare. Secondo terreno dove la parola cade, che è un terreno non proprio perfetto, ma dove c'è comunque speranza, sai, la terra lungo la strada, non è che il seme non può partire lì. Il seme può partire lì perché il seme è buono. Il seme non torna vuoto, diciamo. Quel seme partorà. Se riusciamo che rimane lì, ad un certo punto prenderà radici anche su quel terreno, sulla superficie di quel terreno. Basta che noi leviamo quell'uccellino che vuole levare il seme, quel seme rimane lì. Non è che non c'è speranza lì, c'è speranza, ma noi dobbiamo levare il maligno da quel terreno e non permette che lui lavorasse lì. Poi il secondo terreno, versetto 20, è quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi. È colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Tutti noi abbiamo conosciuto persone che sono pieni di buone intenzioni, hanno grandi idee, accettano con gioia la parola di Dio. Però il giorno dopo succede qualcosa, un problema, una persecuzione, forse dalla famiglia, una tribolazione, chissà perché, dai amici, ma non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. Noi non possiamo pretendere che la gente che accetta oggi la parola con gioia andrà avanti senza problemi e che non abbiamo niente responsabilità di curare quella persona. La gente è sensibile. Voi dovrete sapere, questo è successo tanti anni fa nella nostra chiesa, che una signora è venuta qui, ha sentito predicato il Vangelo, l'ha accettato con gioia. La prossima volta che viene in chiesa, una domenica mattina, è entrata in chiesa, si è seduta fra la gente e tutta la gente non è venuta a salutarla come lei avrebbe voluto che la gente venisse a salutarla, ed è andata via e non è più tornata. E la scusa era quella, che certe persone l'aveva ignorata. Noi abbiamo una responsabilità verso la gente che sono pieno di problemi. Questa è la carne di una persona che dice: guarda, io ho un certo valore, e se la gente non mi dà un certo valore, io vado via e non rimango, perché io non sono uno che può sopportare qualsiasi cosa. Come viene addosso di me una tribolazione, io me ne vado. Come mi viene addosso una persecuzione, me ne vado. E noi abbiamo una responsabilità verso queste persone, prima di tutto di non scandalizzarli in nessun modo, di tenere un ambiente dove quelli che accettano con gioia la parola sentono di essere ricevuti qui da noi. Perché il fatto che una persona accetta la parola non vuol dire che non sono privi di problemi. Loro hanno una carne ancora contro la quale devono combattere e non sono pronti ancora a presentarsi il loro proprio corpo come un sacrificio vivente. E se gli viene chiesto qualche sacrificio, loro ancora mettono troppo enfasi sulla carne. Non sono pronti a soffrire, non sono pronti a subire persecuzione, non sono pronti a subire le tribolazioni. Loro hanno dei sassi che vengono tolti, e piano piano noi abbiamo l'obbligo, come predicatore della parola, come persone che vogliono predicare il Vangelo, di togliere i sassi che esistono nella vita delle persone, persone che ancora mettono troppo enfasi sulla propria carne, che non riescono a subire persecuzione, momenti difficili nella vita, perché per loro la loro carne è troppo importante, e se viene una difficoltà spariscono e non li vede più. Questi sono pietre, sassi in un campo che vengono levati, e noi dobbiamo levarli piano piano, aiutando la gente che è sensibile a levare questi problemi di sensibilità, troppo enfasi sulla propria carne, dalla vita, e aiutarli con pazienza, senza scandalizzarli in nessun modo, trattandoli come una pianta tenera che viene cresciuta in una serra, protetto dalle piogge, protetto da troppo sole, e trattarli come cose che vengono curate con tanta pazienza. Noi lo possiamo fare, e io credo che noi abbiamo un obbligo di farlo, di non solo gettare il seme lì e quando viene accettato con gioia dire grande è il Signore, che questa persona ha accettato il Signore, poi il giorno dopo va via e noi diciamo non potevamo fare nulla. Noi possiamo aiutare di più la gente, noi possiamo curare più il terreno dove seminiamo la parola del Vangelo. Il prossimo terreno è sempre uno dove le cose non vanno bene. Versetto 22: è quello che ha ricevuto il seme fra le spine, è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuoso. Questo è un immenso problema nella società in cui noi viviamo ora, che la gente, prima di sentire mai la parola che noi predichiamo, riempiono la vita con tante cose. Voi conoscete qualcuno nella vita che non ha niente e non cerca di riempire la vita con niente ed è contento? No, nessuno vive così. Tutti che si trovano senza Cristo stanno cercando di riempire la vita con le cose di questo mondo per soddisfare, per riempire quel vuoto che ha di natura nella vita senza Dio. Le cose di questo mondo, lavoro, scuola, sport, una marea di cose che questo mondo ha da offrire per riempire la vita di una persona che si trova senza soddisfazione in questo mondo senza Cristo. Poi entra Cristo, sentono questa cosa del peccato in cui si trovano, che sono destinati alla morte eterna a causa del proprio peccato, sentono dire di Gesù Cristo che è intervenuto da parte loro, morendo per i loro peccati, 3 giorni dopo risuscitando dalla morte. Se accettano per fede questo messaggio, loro possono essere perdonati dal peccato e ottenere la vita eterna, e dicono: bel messaggio, io lo ricevo. Però rimangono tutte quelle cose dal mondo col quale hanno sempre riempito la loro vita. Rimane sempre il lavoro, rimane sempre la scuola, rimane sempre lo sport e ogni attività che questo mondo ci offre per riempire quel vuoto che abbiamo, poi dovremmo almeno aver riempito con Cristo. E che fanno? Accettano, vengono qualche domenica, sono sempre qui per un mese, per qualche settimana, poi noti una volta che non ci sono, chiedi: ma dove eri domenica? Non ti ho visto. C'era a lavoro, c'era una cosa da fare. Poi vengono un po', poi un'altra volta non li vedi. Ma dove sei stato? C'era una cosa con classe a scuola, che dovevamo fare una cosa col gruppo dei ragazzi, e non ci sono. Poi saltano qualche diverse domeniche di fila e poi a un certo punto non ci sono più. E chiedi: ma dove sei? E ti danno un elenco immenso di impegni che hanno nella vita, che non tornano più. Noi abbiamo un obbligo, credo, di aiutare la gente a capire che le cose di questo mondo hanno la loro parte. Va bene, dobbiamo lavorare, dobbiamo pensare alla scuola, possiamo anche divertirci con tante cose, sono cose innocenti, però non possiamo vivere per quelle cose. Chi vive per quelle cose del mondo non può vivere anche per Cristo. Quel seme che era bellissimo per loro un giorno non ci sarà più posto per quella cosa nella loro vita. Io conosco una signora che è venuta qui in questa chiesa, ha ricevuto con gioia la parola, ha frequentato per un bel po', sembrava che aveva proprio la passione per le cose spirituali. E poi un giorno si è iscritto in un corso scolastico che non l'ha più permesso frequentare i culti in chiesa e sparisce. Noi dobbiamo aiutare la gente con queste cose. Dobbiamo aiutare la gente una volta che hanno ricevuto questa bella parola, che loro devono mettere l'enfasi della vita su quello. E dove possiamo dire no, non dovremmo esagerare nelle cose spirituali. Non possiamo essere troppo pesanti con le persone. Ma noi dobbiamo aiutare la gente a capire, guarda, tu hai una cosa nella tua vita che non ha il valore che tu metti su quella cosa. Tu dovresti togliere quella cosa dalla tua vita, perché se non togli quella cosa dalla tua vita, inizierà a soffocare le cose spirituali che tu ami, che tu trovi belli, che tu hai accettato con gioia. Non avrai più tempo per quelle cose se tu permetti ancora a questa cosa del mondo avere sempre questo posto nella tua vita. Noi abbiamo un obbligo di curare il terreno dove seminiamo la parola. Questi terreni superficiali dove il seme cade e poi viene mangiato dal maligno non sono cose dove noi non possiamo intervenire. Noi possiamo intervenire e levare il diavolo lì da quei posti. Possiamo farlo sparire e andare via. Quel terreno pieno di sassi non è che è senza speranza quel terreno. Noi possiamo entrare in quel terreno e levare piano piano quei sassi con calma, senza scandalizzare quel terreno, quel cuore tenero. Quella persona che è pieno nella sua vita delle cose di questo mondo, che non ha tempo per le cose di Dio, per le cose spirituali, noi possiamo entrare in quel terreno e dire, guarda, questa è erbaccia, levalo. Questa è erbaccia, levalo, perché se tu permetti questa cosa crescere ancora, soffoca le cose spirituali della tua vita. E noi possiamo e dovremo curare i terreni dove noi vogliamo seminare il Vangelo. Se vogliamo arrivare al versetto 23, dove c'è quella terra buona, sai che la terra non buona può diventare terra buona con concime, con cura, con lavoro, con sudore. Terra non buona può diventare terra buona trattato nel modo giusto. Noi possiamo curare i terreni brutti. Dov'è il cuore perfetto che riceve, non ha sassi, non ha erbaccia, comprende ogni cosa e non c'è lavoro da fare? Dove esiste questo terreno? Non esiste. I terreni vanno curati, vanno lavorati. Se vogliamo arrivare al versetto 23, quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno. Vogliamo arrivare a questo? Io desidero questo. Io lo prego, lo chiedo da Dio ogni giorno. Dio, darci frutto per il nostro investimento. Ma sono cose da curare. Dobbiamo far scappare il maligno. Dobbiamo togliere un po' di sassi, dobbiamo togliere un po' di erbacce che soffoca le cose buone nella vita di una persona. Abbiamo un lavoro da fare se vogliamo che la parola cade su terreno buono. Preghiamo, Padre Celeste, aiutaci in queste cose, aiutaci a prendere con grande impegno